Le 7:16, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Electrolux, oggi 8 ore di sciopero nel giorno dell'incontro al Ministero delle Imprese per provare a scongiurare i licenziamenti. Stamattina ci sarà un presidio davanti allo stabilimento di Solaro, una delegazione dei 700 lavoratori milanesi sarà a Roma. Urne riaperte dalle 7 per le elezioni comunali. In Lombardia l'affluenza cala di quasi 8 punti percentuali rispetto al voto precedente. Risultati attesi in giornata dopo la chiusura dei seggi alle 15. Oggi chiude ufficialmente la libreria Oepli, 150 anni di storia, un punto di riferimento culturale per Milano. Nel fine settimana l'ultimo flash mob davanti alle vetrine. Il futuro resta incerto. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Il tempo di oggi sarà soleggiato e caldo, con temperature massime in pianura attese da 30 a 33 gradi, le minime invece da 16 a 20 gradi. Sui rilievi alpini e prealpini, in formazione di nubi cumuliformi nel pomeriggio e non escluso qualche rovescio, altrimenti asciutto.
Oggi è una giornata importante per lavoratori e lavoratrici dell'Electrolux. Nel pomeriggio a Roma ci sarà un incontro al Ministero delle Imprese per provare a scongiurare il piano di esuberi portato avanti dall'azienda, che prevede circa 1700 licenziamenti in tutta Italia. Licenziamenti che interesseranno anche lo stabilimento di Solaro alle porte di Milano, dove stamattina è previsto un presidio. Andrea Torti della FIOM CGIL di Milano sta seguendo l'avvertenza.
Oggi è una giornata di mobilitazione per tutto il gruppo Electrolux, 8 ore di sciopero, picchetti e presidi davanti a tutti gli stabilimenti già dall'alba di questa mattina. Il presidio questo pomeriggio al Ministero con delegazioni da tutta Italia, con i sindaci di tutti i territori colpiti, anche la sindaca di Solaro, perché questo piano va ritirato. Il ministro Urso deve convincere l'azienda, che anche oggi anche lei ci attendiamo, sia presente al tavolo, a ritirare questo piano. È probabile che questo tavolo non basterà, quindi noi chiediamo che questa avvertenza sia incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi a Meloni deve intervenire e deve convincere questa multinazionale a fare un passo diverso, un passo indietro e tornare a essere presente a tutti gli effetti nel nostro paese, quindi abbandonare questo piano di trasferimenti e dismissioni.
Urne riaperte dalle 7 per le elezioni comunali. Ieri sera alle 23 l'affluenza in Lombardia era del 41,3%, al di sotto della media nazionale e in calo di quasi 8 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale precedente. 93 sono i comuni lombardi al voto. Lecco e Mantova, i due capoluoghi di provincia, tra i 14 centri con più di 15.000 abitanti che potrebbero andare al ballottaggio tra due settimane, ci sono Vigevano in provincia di Pavia, Legnano, Bollate e Segrate nel milanese. I risultati sono attesi oggi dopo la chiusura dei seggi delle 15. A Colico, circa 6.000 elettori, si vota invece per il referendum consultivo per sancire il passaggio o meno del comune dalla provincia di Lecco alla provincia di Sondrio. I promotori del sì vorrebbero entrare a far parte della provincia montana, considerata più ricca ed efficiente, mentre il no punta a restare in provincia di Lecco utilizzando il marchio ormai famoso Como Lake. Il referendum sarà valido se andrà alle urne almeno la metà più uno di chi ha diritto di voto, altrimenti l'ultima parola spetterà al Consiglio Comunale di Colico, schierato a maggioranza per il passaggio alla provincia di Sondrio. Oggi chiude ufficialmente la libreria Oepli, dopo oltre un secolo e mezzo di storia, serranda abbassata per uno dei riferimenti culturali più importanti di Milano. Sabato c'è stato l'ultimo flash mob dei dipendenti davanti alle vetrine per ribadire come la cultura non si possa svendere. Nei prossimi giorni i locali verranno completamente svuotati, i lavoratori, a parte i 9 assorbiti da Mondadori che ha acquisito il ramo scolastico, saranno o licenziati o messi in cassa integrazione. Nel corso di queste settimane sono state moltissime le persone che hanno espresso la loro solidarietà, queste alcune voci raccolte nelle scorse settimane davanti alla libreria Oepli.
Non chiude una libreria, ma chiude la libreria. Posso dire questo con sicurezza perché le altre librerie così non ce ne sono.
Io dagli anni 70 che la frequento.
Milano perde molto.
Io lavoro qua da 30 anni e quasi tutti i miei colleghi, molti, sono da 5, 10, molti, 20 o 30 anni. Ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre, in qualche modo, nell'ambito di una vita umana.
Sono stato tra gli ultimissimi assunti 5 anni fa. Grande, come dire, disillusione. delusione, anche perché per tutti noi penso che questo sia un lavoro che ha i suoi difetti, nel senso che comunque è un lavoro di negozio, è stancante e tutto il resto, però ha anche una forte componente di passione e di entusiasmo.
Era un punto di riferimento.
Cosa perde Milano e il suo complesso? Perde un pezzo di anima.
Non è finita la vicenda del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv dopo le polemiche seguite al voto in consiglio comunale di lunedì scorso, con l'aula che ha bocciato la sospensione del gemellaggio spaccando il centrosinistra. Ora 51 esponenti di Partito Democratico, Verdi ed ex lista Sala, eletti nei municipi milanesi, hanno rilanciato un appello perché si sospenda il gemellaggio. Lorenzo Pacini, assessore nel municipio 1 di Milano, è tra i firmatari.
Abbiamo deciso di sottoscrivere nuovamente questo appello a tutta la città come amministratori dei municipi, quindi come persone elette in modo democratico dai cittadini milanesi, per ribadire questo concetto fondamentale. Non è possibile, dopo tutto quello che stiamo vedendo, dopo anche le scene veramente terrificanti del ministro Ben-Gvir, che in realtà rende plateale qualcosa che si sa già da anni, lo dicevano i palestinesi e quindi non ci credevamo, ma è da anni che succedono quelle cose lì. Continuare a vedere la nostra città gemellata con Tel Aviv non è semplicemente una cosa politicamente accettabile. C'è stato il voto in consiglio comunale che ha deciso una cosa, non lo so, magari se fosse successo il giorno dopo le scene di Ben-Gvir forse sarebbe stato anche un voto diverso, ma penso che comunque la questione non finisca qua, perché dobbiamo continuare a interrogarci come città se veramente vogliamo essere gemellati con la capitale dello Stato di Israele in questo momento.
Il 25 maggio 1975, 51 anni fa, Alberto Brasili veniva ucciso da 5 militanti neofascisti vicino a Piazza San Babila. La sua compagna rimase ferita gravemente, colpita anche lei da diverse coltellate. Oggi pomeriggio, in via Mascagni, nel luogo esatto dell'attentato, verrà ricordato. Walter Boscarello, di Memoria Antifascista.
Ci ritroveremo in via Mascagni di fronte alla targa dove è stato ucciso 51 anni fa Alberto Brasili, ucciso da 5 neofascisti che lo hanno circondato e accoltellato, ferendo anche gravemente la sua compagna. La cosa più importante di questa vicenda non è tanto la commemorazione, il ricordo, che è una cosa quasi personale e intima, ma è per ricordare soprattutto cos'è stato il fascismo, che oggi vediamo in qualche modo ritornare prepotentemente. Non passano settimane in cui non si registrano o delle aggressioni, oggi a differenza di allora prevalentemente contro migranti, e non passa settimana in cui escono fuori gruppetti auto-organizzati di neofascisti, come è successo a Siena qualche giorno fa, con parole d'ordine veramente sprezzanti e che riportano indietro nel tempo. E perciò il ricordo deve essere un'attenzione, una vigilanza attenta a quello che è il neofascismo oggi nelle nuove forme in cui si ripropone.
Dopo 5 anni di assenza, il Giro d'Italia ieri ha fatto ritorno a Milano con l'arrivo della 15ª tappa, partenza da Voghera, traguardo in Corso Venezia. Vincitore di tappa sorpresa il norvegese Fredrik Lavik. In testa alla classifica generale resta il grande favorito Jonas Vingegaard. Qualche polemica per la decisione di neutralizzare i tempi di arrivo della tappa di ieri. I ciclisti hanno ritenuto pericoloso il circuito milanese, del legame storico ma ultimamente complicato tra il Giro e Milano. Ci parla Guido Foddis, giornalista inviato di Radio Popolare al Giro d'Italia.
Il Tour de France si chiude all'Arc de Triomphe nel mese di luglio a Parigi e celebra così la grandeur francese, ma il Giro è sempre arrivato a Milano, quasi nelle ultime edizioni milanesi a Piazza Duomo. Non sono stati rapporti semplici negli anni scorsi, ci fu anche una clamorosa protesta di corridori preoccupati per correre attraverso i binari del tram, e per anni ormai si è consolidata la tradizione, il Giro finisce a Roma e anche quest'anno finirà a Roma. Quindi era un ritorno un po' alla chetichella dopo 5 anni, si è scelta una location un po' decentrata, un po' periferica, una logistica abbastanza faticosa e complicata e credo non compresa da tutti i milanesi, una tappa che voleva un po' riallacciare i rapporti con la città di Milano. Il rapporto di pubblico è stato buono ma non eccezionale, secondo me nelle tappe del Giro d'Italia manca sempre però il rapporto con chi vive la bicicletta in modo diverso dallo sport.
La Fondazione Portaluppi ha terminato la sua attività e ha donato al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il suo prezioso archivio, che ha trovato una nuova sede a Villanecchi, a Milano. Tiziana Ricci ne ha parlato con Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI.
Allora, qui vediamo che Villanecchi si arricchisce, si impreziosisce con una donazione importante, Daniela Bruno. Arrivano disegni, libri, documenti, arredi di quello che l'ha concepita Villanecchi e dell'architetto Portaluppi.
Eh sì, effettivamente si riallaccia un legame tra il celebre architetto che ha in Villanecchi uno dei suoi progetti forse oggi in città più noti e apprezzati, con il suo archivio, con quindi tutte le sue memorie, fondamentalmente disegni, progetti, schizzi, ma anche documenti, libri della sua biblioteca personale, perfino 19 arredi che erano stati da lui ovviamente progettati e anche usati, quindi, la sua scrivania, la sua sedia, che prendono posto nelle tre sale all'ultimo piano di Villanecchi.
Io volevo capire dove pensavate di sistemarle, perché sono tutte arredate le sale, invece ce n'è qualcuna di lì.
Effettivamente sì, mancava l'ultimo piano della villa, che erano le soffitte originariamente destinate al personale di servizio e che usavamo per alcune mostre temporanee e che oggi invece trovano un allestimento permanente dedicato tutto a questo archivio, che sarà quindi esposto, fruibile da studiosi, studenti appassionati e darà origine a varie iniziative culturali. Da adesso c'è una mostra dedicata ai disegni di Portaluppi, ma poi da questo archivio trarremo materiale per fare mostre temporanee di anno in anno.
7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto da Luca Parena.